Se poi desideraste una lezione di cucina privata o una bella cena a domicilio del nostro vegan chef Gabriele Palloni, non avete che da contattarlo sulla sua pagina Facebook.
Nei vostri sogni più segreti volete l'isola che non c'è?
E deve essere perversamente abitata da una sola specie animale?
Siamo qui per soddisfare questi vostri sogni impossibili. Nel web abbiamo trovato per voi due mete per un viaggio all'insegna dell'animalismo più sfrenato e monotematico.
Okunoshima è una piccola isola giapponese oggi abitata unicamente da conigli.
E infatti è stata battezzata Usagi-jima, ovvero l'isola dei conigli.
Mentre a Oshima, nel distretto di Eime, sempre in Giappone, vive una mega colonia di felini. Addirittura l'isola conta 120 individui a fronte di una manciata di umani, tutti peraltro molto anziani.
Se siete interessati, siamo pronti a organizzare una comitiva. Contattateci a restiamoanimali@gmail.com.
Ma questa notizia è niente rispetto a quello che vi somministrerà la nostra Francesca De Matteis nella sua rassegna stampa Altra Animalista.
Tigri di carta. Rassegna stampa Altra Animalista.
Una balena salvata da una donna. Sono le immagini che in un batter d'occhio sono diventate virali. Il quotidiano La Repubblica ha intervistato in un articolo del 27 febbraio a pagina 35 la donna di 36 anni che si è lanciata nelle acque dei campi Flegrei e ha aiutato un cetaceo ferito a tornare al largo. «Mi ha guidato l'istinto», ha dichiarato, e poi ha aggiunto «Amo il mare, non potevo lasciarla morire». Peccato che la poesia di questo salvataggio scade nel paradossale, essendo la salvatrice una donna che pesca in apnea e che soprattutto dichiari di amare il mare e di rispettarlo. Cambiamo argomento per parlare di caccia e di bracconaggio. Nell'articolo del 27 febbraio della Stampa, edizione di Savona, pagina 51, viene spiegato come aggirare le regole degli abbattimenti affinché non venga mai raggiunta la quota di animali da abbattere. Il tutto parte da un'operazione antibracconaggio della polizia provinciale nel comune di Dego, in provincia di Savona. Durante l'attività di controllo, mirata alla prevenzione del bracconaggio di caprioli, sono stati sorpresi due cacciatori che abbattevano i caprioli in modo illecito. Il secondo cacciatore, si legge, dopo aver abbattuto un capriolo, ometteva di applicargli nel garretto della zampa posteriore il bracciale inamovibile, che ne evidenziava il regolare abbattimento. Una pratica questa che consente di non denunciare l'abbattimento degli animali. Un fenomeno, continua l'articolo, che spiega come mai non venga mai raggiunta la quota di animali da abbattere fissata dalla provincia. Sempre a proposito di caccia, vogliamo segnalarvi il dossier intitolato Il calendario del cacciatore bracconiere 2014-2015. Pubblicato da CAPS, il Comitato contro l'Uccellagione, che unisce i volontari delle associazioni tedesche, inglesi, maltesi, francesi e italiane. Si tratta di una raccolta dei reati contro la biodiversità commessi dalle doppiette nell'ultimo anno in Italia. Ne ha parlato dettagliatamente il giornale di Vicenza del 1 marzo. Parliamo ora del delfinario di Rimini, una vicenda giudiziaria partita nel settembre del 2013 con il sequestro preventivo degli animali in seguito alle ispezioni del Ministero dell'Ambiente e della Forestale. Ne parla il 28 febbraio tra i vari giornali anche Il Resto del Carlino, l'edizione di Rimini. Comincerà il prossimo 7 maggio il processo al delfinario di Rimini, secondo quanto stabilito dalla locale Procura della Repubblica. Risulterebbero inviate a giudizio due persone, il legale rappresentante della società della gestione della struttura e la veterinaria incaricata della custodia dei farmaci e della loro somministrazione agli animali. Per entrambi l'ipotesi di reato è maltrattamento di animali, visto che secondo il PM Marino Cerione gli imputati sottoponevano i quattro delfini ospitati nel delfinario a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche e dunque incompatibili con la loro natura. La LAV, conclude l'articolo, è stata inoltre riconosciuta parte offesa. Nuova tappa nella guerra dei visoni che da un paio di anni vede contrapposti nuovi allevamenti della bassa bergamasca agli animalisti. Si tratta del blitz degli attivisti avvenuto il 2 marzo per svuotare l'allevamento di visoni di Antegnate. Antegnate, tra l'altro, sotto i riflettori anche per un altro allevamento che dovrebbe nascere e che dovrebbe contenere 2000 capi, nonostante il 20 febbraio il comune abbia respinto la richiesta di allevamento. Animalisti che per tutta la giornata del 2 marzo hanno tentato di ottenere la custodia dei 250 esemplari sistemati nel capannone di via San Rocco. E il loro sostegno, si legge nell'articolo del Corriere della Sera, edizione di Bergamo, del 3 marzo, a pagina 7, è arrivato anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Un pressing, si legge, che ha portato ad un'ispezione di ASL e carabinieri. Ora l'ultima parola tocca al comune che dovrà incontrare la proprietà.
Alle nostre redattrici piemontesi, lombarde, toscane e laziali, ma d'importazione, regalo in questa particolare giornata un peperoncino rosso e piccante, naturalmente vegano.
Questa bella sinfonia, il mondo canterà.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Benvenuti alla rubrica musicale Ma che mu. Oggi di scena un personaggio discusso, dalla vita vissuta, sopravvissuta alla dipendenza da droga, eletto da Peter nel 2008 vegano più sexy, che ha messo nudo non solo la sua vita, ma anche il suo corpo, coperto solo da un calzino nelle parti intime. Parliamo di Anthony Kiedis, fondatore e cantante di un gruppo piccante, ovvero Red Hot Chili Pepper. Dal loro repertorio ho selezionato il brano che dà il titolo anche alla sua biografia, Scar Tissue, perché le cicatrici della vita vanno riconosciute e capite. Buon piccante ascolto.
Abbiamo parlato di comitive viaggianti e di spezie, è arrivato il momento di introdurre la quinta puntata del nostro viaggio in India, un viaggio guidato dal personaggio di assoluta eccezione, professore Luigi Lombardi Vallauri.
Dopo aver parlato di templi e di animali, sentiamo su cosa si concentrerà oggi il nostro filosofo animalista preferito.
Sostiene Vallauri.
Siamo alla quinta puntata del viaggio in India del professor Luigi Lombardi Vallauri. Nella puntata scorsa abbiamo affrontato il tema degli animali dell'India. Stavolta parliamo di Gandhi e delle università della spiritualità che il professor Vallauri ha incontrato durante questo viaggio molto speciale alla ricerca delle radici della non violenza.
Il nostro viaggio all'India della non violenza ci ha portati anche in tre università, che sono tre sfaccettature dell'Ahimsa, tutte e tre vegetariane, tutte e tre difficilmente pensabili in un contesto extraindiano. La prima, la Brahma Kumaris, si autodefinisce come università mondiale per l'educazione scientifica e spirituale al Raja Yoga. Si trova sulla vetta di Mount Abu, immersa in splendida vegetazione, non lontano dai mirabili templi jainisti di Luara, di cui ho già raccontato, e fa parte degli International Headquarters di un movimento che si irradia fino all'estremo sud dell'India e in molte altre zone del mondo. È caratterizzata dalla stretta connessione che ritiene di stabilire tra lo yoga tradizionale e le scienze moderne, segnatamente la medicina e le neuroscienze. Un esempio: nel 1978 la fondatrice è stata descritta da scienziati statunitensi che le avevano applicato elettrodi al sistema nervoso centrale come, citazione, la mente più stabile del mondo. Accanto a questa connessione yoga-scienze moderne, mi ha colpito a contrasto la celebrazione del precetto della gioia, qualche volta celebrato anche in un modo un po' naif, con musica e danza collettiva. Ma mi sono detto, forse il naif fa bene al cuore. La Brahma Kumaris non è jainista, ma i precetti etici del Raja Yoga, veracità, non violenza, purezza sessuale, non furto, non avidità, sono condivisi da entrambe le scuole. Ho lasciato l'università sorridendo, nei due sensi della parola, cioè piacevolmente un po' scettico e piacevolmente rasserenato. Molto diverso il rapporto con la seconda università, la Somaya di Mumbai, fondata non da un maestro spirituale, ma da un importante industriale innamorato dello spirito. La conoscevo già per averla frequentata all'inizio di questo secolo in indimenticabili seminari su induismo e cristianesimo. Oggi l'università ha 35.000 studenti distribuiti in facoltà anche profane, ma noi abbiamo visitato il Dipartimento di Studi Filosofici e Religiosi, guidato dalla professoressa Kala Acharya, sostenendo un dialogo approfondito con gli insegnanti in un'atmosfera che vorrei definire scintillante e affettuosa. L'impressione era che in un contesto così favorevole l'anima italiana e l'anima indiana si fondevano, per usare un paragone indiano, come l'acqua e il latte. L'idea che per me riassume il dialogo con loro è che la spiritualità profonda, soddisfacendo i desideri veri dell'anima, genera quasi per tracimazione non violenza e che reciprocamente la scelta non violenta è condizione essenziale per accedere alla spiritualità profonda. Altra cosa bella, quasi tutti, cominciando da Kala Acharya, mostravano di credere in Dio, tra virgolette, come Paramatman, anima suprema, sole di cui le anime, umane e animali, sono riflessi in uno specchio o in un'increspatura del mare. Ma avendo alcuni di noi testimoniato la propria non credenza in queste entità immateriali, i docenti indiani, senza fare una piega, hanno subito aggiunto che attraverso lo yoga, la meditazione e la non violenza, la spiritualità profonda è accessibile anche ai non-believers, citando come esempi il buddismo e il sistema Samkhya, dove si può prescindere dalla fede in una divinità personale e attingere ugualmente i più alti gradi dell'illuminazione. Hanno anche sottolineato la scientificità, l'esigenza di verifica empirica che caratterizza, diversamente dalle religioni dogmatiche, la teoria e la pratica yoga. Ma il mio vissuto più intenso è accaduto nella terza università, la Gujarat Vidyapit di Ahmedabad, fondata da Gandhi nel 1920 e ispirata agli ideali e alle regole del suo ashram, della sua comunità di ricerca, insediata nella spoglia umile costruzione sulle rive della Sabarmati, che abbiamo anche visitato e dove mi ha colpito come freccia nell'intelligenza cuore toccare io gli oggetti stessi che Gandhi ha toccato, la loro ipseità. L'emozione di cui dicevo, una tra le più profonde della mia vita, è accaduta di primo mattino nell'università gandhiana, quando centinaia di studenti, ragazze e ragazzi, affluiti con i loro libri e i loro arcolai nell'aula più grande, seduti ordinatamente per terra nella posizione del loto, idem vestiti del chiaro cotone uniforme filato all'arcolaio da ognuno di loro, hanno intonato con unisono femminile e maschile, sulla soglia precoce della giornata di studio e di lavoro, un canto come di fraterna certezza. Soggiogato dal sublime, mi sono prostrato come sacerdote cattolico nel momento dell'ordinazione. Qualcosa ha pronunciato in me, Dio tra virgolette è questo. Temo di dover dire, ho adorato.
Chiudere, vogliamo omaggiare le persone grazie alle quali questa puntata è stata possibile.
Roberta Marino, Ivana, Osvaldo e Gwendalina, Elena Lenina, Talus Taylor e i suoi avveniristici Barba Papà, Claudio Pomo di Essere Animali, Simone Pavesi della Love, Gabriele Palloni, Lucia della Gastronomia Giumella, Gatti e Conigli Giapponesi,
Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Anthony dei Red Hot Chili Peppers, il professor Luigi Lombardi Vallauri, Ilaria Beretta, il vegan frivolo Giuseppe Coco
e la vegan grammatica Camilla Lattanzi.
Appuntamento a domenica prossima, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.